Per completare il nostro discorso sui fondamenti del cristianesimo, ci rimangono ancora due capitoletti abbastanza importanti. Il primo, la Bibbia come parola di Dio, e il secondo, un cenno ai sacramenti. In questa conversazione affrontiamo questo problema. Perché la Bibbia è parola di Dio? E per rispondere andiamo per gradi, richiamando idee che abbiamo già esposto in precedenti conversazioni. Abbiamo notato a suo tempo che nel primo e secondo secolo circolavano nelle comunità cristiane parecchi libri di apostoli, di discepoli di apostoli, o anche falsamente attribuiti ad apostoli, quelli che abbiamo chiamato i libri apocrifi. Nelle discussioni teologiche di allora c'era incertezza su quali libri ritenere veramente vincolanti, e si sentì così la necessità di stabilire un elenco di libri ufficiali in cui ritrovare il genuino pensiero cristiano. In quest'opera è stato essenziale l'apporto e il controllo delle chiese, che hanno giudicato quali fossero i libri da accettare come vincolanti per la fede. E abbiamo visto che i criteri usati per fare questa selezione sono stati i seguenti. Primo, ecclesialità, cioè libri accettati da tutte le chiese che li conoscevano. Secondo, apostolicità, li leggevano nelle chiese perché questi libri avevano alle loro spalle o direttamente o indirettamente un apostolo che ne garantiva l'autenticità, e la tradizionalità, terzo criterio, cioè libri che facevano su Gesù un discorso conforme alla tradizione orale, qualora l'apostolicità del libro non fosse ben certa, ci fossero dubbi. E in base a questi criteri vennero selezionati 27 libri detti Nuovo Testamento. Ma poi questi libri sono stati copiati lungo i secoli, e la Chiesa, cioè la comunità cristiana, è intervenuta anche a garantire la corretta copiatura del testo nei manoscritti che lungo i secoli venivano copiati. Si è visto infatti che affidavano ai vescovi il controllo delle nuove copie, di modo che si fosse sicuri che il testo nuovo non fosse stato manipolato. È dunque la Chiesa che garantisce la corretta conformità del testo che è giunto a noi, e come sapete i testi sono giunti a noi dal III secolo in poi, col testo originale. Ed è anche la Chiesa, e questo è il terzo passaggio, che, assistita dallo Spirito Santo e quindi infallibile, come abbiamo visto nella precedente conversazione, i concili ecumenici e i papi, anch'essi infallibili per riconoscimento della Chiesa, hanno sempre riconosciuto la Bibbia come parola di Dio, come vincolante per la vita del cristiano. Per cui è la Chiesa che infallibilmente dice: la Bibbia è parola di Dio. Già, ma quale Bibbia? Qual è la Sacra Scrittura? Secondo il cattolicesimo, solo la Chiesa può dire quali siano i libri sacri, cioè provenienti da Dio e vincolanti per la fede. Infatti non è scritto nella Bibbia quali siano i libri della Bibbia. È lì che crollano le teorie dei protestanti e oggi anche le teorie dei testimoni di Geova. Perché se uno dice, come loro dicono, io accetto solo la Bibbia ma non la tradizione, ma non la Chiesa, Questi non possono più dire qual è la Bibbia, perché il Vangelo di Luca è parola di Dio, visto che Luca non è un testimone oculare dei fatti, mentre il Vangelo di Pietro, che noi possediamo, non è parola di Dio? Solo perché la Chiesa, cioè la cristianità, sapeva benissimo che dietro Luca c'erano le testimonianze degli apostoli, che la comunità ha potuto controllare e ha detto: bravo Luca, hai scritto bene quello che gli apostoli insegnavano. Mentre dietro il Vangelo di Pietro non c'era nessun apostolo e non c'era nessuna tradizione. Ecco allora la sostanziale differenza. Dunque, la Bibbia non può reggere se stessa. È la Chiesa che mi dice quali sono i libri della Bibbia, perché Gesù ha garantito alla Chiesa l'infallibilità, non viceversa. È la Chiesa dunque che mi presenta la Bibbia, e questo lo diceva già con chiarezza Sant'Agostino. Non c'è nessun problema al riguardo, proprio perché è logica la posizione tradizionale nella Chiesa cattolica. Non è logica invece la posizione dei primi protestanti originari e dei testimoni di Geova. È la Chiesa, come abbiamo già detto, che ha riconosciuto che sono parola di Dio i 27 libri del Nuovo Testamento. Secondo la Chiesa è contenuto in essi l'autentico pensiero cristiano, per cui non è la Nuovo Testamento che fonda la Chiesa, è la Chiesa che fonda il Nuovo Testamento, per la ragione semplice che abbiamo già detto altre volte, che il Nuovo Testamento è sorto almeno 20 anni dopo che è sorta la Chiesa. Dunque è la Chiesa che garantisce il Nuovo Testamento, perché la Chiesa c'era già quando il Nuovo Testamento non c'era ancora. E per l'Antico Testamento? Quanto all'Antico Testamento, la Chiesa ha accettato che contenga la parola di Dio solo alla luce della interpretazione data a questi libri da Gesù. Per i cristiani, l'Antico Testamento contiene una rivelazione incompleta e provvisoria, e viene perciò letto come preparazione al Nuovo Testamento. Infatti, la Chiesa, fin dagli inizi, si è sempre comportata in modo libero nei confronti dell'Antico Testamento. Ha infatti lasciato cadere molte norme contenute in esso, come tutte le norme di purità, il puro e l'impuro, cibi puri, cibi non puri. E per alcune cose la Chiesa aveva ricevuto queste norme, queste superamento, da Gesù stesso. Per esempio, in Marco capitolo 7 versetto 19 Gesù dichiara puri tutti i cibi. La Chiesa poi ha lasciato cadere tutte le norme liturgiche e sacrificali contenuti nell'Antico Testamento. Molte norme giuridiche sono crollate, per esempio la norma della circoncisione, il divieto di farsi immagini. Basta vedere le nostre chiese, e sono piene di immagini, eppure Gesù su questo punto non aveva detto nulla, ma la Chiesa ha ritenuto di interpretare così le parole di Gesù. E tutto questo però credo che vada documentato, e mi permetterei di documentarlo con due testi per l'Antico Testamento. Il primo viene dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3 versetto 16. Paolo dice: tutta la scrittura, e per scrittura Paolo intende l'Antico Testamento così come era presentato nel canone, nell'elenco che girava ai suoi tempi, è divinamente ispirata e utile per l'insegnamento, per convincere, per correggere, per formare la giustizia, affinché l'uomo del Dio sia formato, perfetto, pronto per ogni opera buona. E così la seconda lettera di Pietro, al capitolo primo, i versetti dal 19 al 21, dice: e abbiamo ben salda la parola profetica, alla quale voi fate bene ad attenervi, come a luce che splende in luogo oscuro, finché non splenda il giorno e non si levi nei vostri cuori la stella del mattino. Questo sapendo in primo luogo, che nessuna profezia può diventare di interpretazione propria, non si può dare un'interpretazione soggettiva ma quella tradizionale. Infatti, non per volontà di un uomo fu fatta una profezia, ma mossi da Spirito Santo, uomini parlano da parte di Dio. Questo è un testo che i testimoni di Geova citano molte volte e non si accorgono che citando questo testo si tirano la zappa sui piedi, perché la loro interpretazione della Bibbia è sorta poco più di 100 anni fa, e che garanzia di autenticità essi possono portare, visto che è altro che un'interpretazione particolare. Sarebbe come dire: prima di noi, testimoni di Geova, gli altri non hanno capito niente, adesso che arriviamo noi capiamo tutto. Minimo che si può dire è presunzione, perché chi ha conservato questi testi perché i testimoni di Geova li possano manipolare e pasticciare come vogliono? Non certo loro, se sono sorti nel 1870 o giù di lì, e dunque glieli ha conservati la Chiesa. Loro poi la rifiutano, ma se non c'era la Chiesa loro non avrebbero potuto esserci, e per di più la Chiesa ha dato di questi testi un'altra interpretazione, non certo quella dei testimoni di Geova, oltretutto nata da persone che non conoscevano neanche bene l'ebraico e il greco. Dei traduttori della Bibbia dei testimoni di Geova nessuno conosceva l'ebraico, l'hanno detto loro stessi, solo uno, un certo Franz, conosceva qualcosa di greco. Questo dunque per l'Antico Testamento. Per il Nuovo Testamento abbiamo anche un giudizio scritto nella seconda lettera di Pietro relativamente alle lettere di Paolo e ad altre lettere. Dice l'autore: e la magnanimità del Signore nostro ritenete la salvezza, come anche l'amato nostro fratello Paolo, secondo la sapienza data a lui, scrisse a voi, come anche in tutte le lettere, parlando in esse di queste cose, nelle quali vi sono alcune cose difficili da intendersi. È un giudizio che diamo anche noi oggi sulle lettere di Paolo: difficili da intendersi, che gli ignoranti e deboli stravolgono, come anche le altre scritture. Dunque la lettera di Pietro equipara le lettere di Paolo alle altre scritture e dice le stravolgono per la propria perdizione. Dunque le lettere di Paolo sono messe sullo stesso piano. Dunque non è il Nuovo Testamento che dice quali sono i libri del Nuovo Testamento. Sarebbe un circolo vizioso, come non è l'Antico Testamento che dice quali sono i libri dell'Antico Testamento. A fissare i libri dell'Antico Testamento è stata la comunità giudaica, a fissare i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento è stata la comunità cristiana, che, come sapete, deriva, almeno in parte, dalla comunità giudaica. Dunque, dire che i libri della Bibbia o della Sacra Scrittura sono ispirati significa dire che le comunità cristiane hanno riconosciuto che in quei libri è contenuto quanto Dio ha voluto rivelare all'umanità. Non nel senso che Dio parli in ebraico o in greco, ma nel senso che il contenuto di tali libri corrisponde in modo comprensibile dagli uomini a quanto Dio ha voluto che i cristiani sapessero sul senso della vita umana e sul miglior modo per raggiungerlo. Non è da concepire dunque l'ispirazione come un fatto miracoloso, e cioè come Dio che si sostituisce alla mano dell'autore sacro, di modo che gli suggerisca o gli detti nell'orecchio le idee che Dio vuole, ma tenuto conto che le idee a noi vengono in mente indipendentemente dalla nostra volontà e quindi in ultima analisi dipendono da Dio, l'ispirazione va concepita come un concatenamento di fatti voluto da Dio, perché Dio è causa prima di tutto, tale da produrre nell'autore umano le idee che poi sono confluite nei libri sacri. Perciò chi garantisce dell'ispirazione della Bibbia è Dio stesso. Ma perché gli uomini possano essere sicuri che è proprio rivelazione di Dio, ci vuole l'intervento di un'autorità, la Chiesa, la quale, parlando con l'autorità di Gesù, figlio di Dio, lo garantisca. Se non fate questo percorso logico, voi non riuscirete mai a dire perché la Bibbia è parola di Dio. E come la Chiesa ha selezionato i libri della Bibbia, così è la stessa Chiesa che ha l'autorità di interpretarla. L'abbiamo già visto nella precedente conversazione che la Chiesa è infallibile, cioè ha l'autorità di interpretare il pensiero di Gesù. Ma allargando adesso a tutto il discorso della Bibbia, la Bibbia è sì un messaggio di Dio, ma le parole attraverso cui si esprime sono parole umane, scritte secondo la mentalità e la cultura dell'autore umano. Ora, qualsiasi testo scritto, per essere rettamente capito, deve essere interpretato. Basta vedere il problema italiano delle leggi. Tante volte nascono discussioni sulle leggi, per esempio la legge sulla droga parla di modica quantità che una persona può tenere a uso personale. Cosa si intende per modica quantità? E lì nascono discussioni e poi alla fine nasce una giurisprudenza. E in caso di discussioni grandi ci si rivolge o alla Corte Costituzionale o alla Cassazione per avere una risposta. E questa è l'autorità prevista per interpretare il testo scritto delle leggi. Ora, la stessa cosa è necessario fare per la Bibbia, scritta in culture molto diverse dalle nostre, e deve essere interpretata. E allora, come si è visto, è la Chiesa che fonda ed è anche la Chiesa che giudica e interpreta le scritture. Pensare diversamente vuol dire mettersi nella impossibilità non solo di stabilire quali siano le scritture, ma anche di stabilire cosa esattamente vogliano dire le scritture. Dunque, secondo la testimonianza delle chiese antiche, contestata poi da Lutero nel 1500, la Sacra Scrittura non può essere da sola norma e fondamento della fede, in quanto, almeno per il Nuovo Testamento, è venuta dopo. E dunque, la fede cristiana si interpreta alla luce della tradizione di cui il Nuovo Testamento è una parte importante, direi che è la concretizzazione per iscritto della tradizione orale, dato che poi c'era rischio che questa tradizione orale venisse manipolata. Ma allora, per vederci chiaro, dobbiamo dire: gli apostoli hanno predicato, hanno fondato la Chiesa, e questa Chiesa ha continuato in se stessa a conservare la tradizione orale apostolica. Ma poi, dato che gli apostoli pian piano morivano, sorse la necessità di mettere per iscritto il loro insegnamento, e questi libri che contenevano l'insegnamento apostolico sono stati tramandati. La Chiesa li ha sempre controllati, ha valutato in certi momenti, esattamente negli anni 140-150 d.C., quali erano o no conformi alla tradizione apostolica, e ha fissato il canone, l'elenco ufficiale, e poi ha copiato, ma sempre garantendo la conformità del testo nuovo con il testo antico. E poi, in caso di discussione, la Chiesa ha interpretato. A questo proposito, vorrei leggervi, anche se un po' lungo, un bel testo di Vincenzo di Lerins, questo monaco dell'abbazia di Lerins, che è di fronte a Cannes, è morto prima del 450, ha sintetizzato bene il pensiero tradizionale cristiano in questo documento, che voglio leggervi. La scrittura, per la sua stessa sublimità, non viene interpretata da tutti nello stesso senso. Uno ne spiega i detti in un modo, l'altro in un altro. Sembra quasi di poterne dedurre tanti uomini, tante sentenze. Ma per questo, per tante tortuosità di vario errore, è necessario che la linea interpretativa degli scritti profetici, intende l'Antico Testamento, e apostolici, intende il Nuovo Testamento, sia guidata dalla norma del senso ecclesiale, in latino il sensus ecclesiae, il sentire cristiano e cattolico. Senso ecclesiale e cattolico vuol dire universale. Nella stessa Chiesa cattolica dobbiamo curare con grande attenzione di attenerci a ciò che è stato creduto ovunque, sempre e da tutti. Ciò infatti che è veramente e propriamente cattolico, per lo stesso significato e la stessa forza della parola, comprende universalmente tutto. Ma ciò avverrà solo se ci atterremo all'universalità, all'antichità e al consenso, da tre criteri che adesso sta spiegando. Ci atteniamo all'universalità se professiamo come vera solo la fede che tutta la Chiesa professa in tutto il mondo. Ci atteniamo invece all'antichità se non ci allontaniamo dalle concezioni che i nostri santi predecessori e padri hanno chiaramente professato. E ci atteniamo infine al consenso se, all'interno delle dottrine antiche, seguiamo il parere di tutti, o almeno di quasi tutti, i vescovi e i maestri. Che farà dunque il cristiano cattolico se qualche piccola parte della Chiesa si stacca dall'universale comunione di fede? Che cosa se non anteporre ad un membro appestato e corrotto la salute di tutto il corpo? E che farà se qualche nuovo contagio cerca di invadere non solo una particella della Chiesa, ma tutta la Chiesa insieme? Anche allora avrà cura di attenersi alle dottrine antiche, che certo non possono venire sedotte da inganno di novità. Ma se anche in queste si scova l'errore di due o tre uomini, o addirittura di una città o di una provincia, allora avrà cura di preporre alla presunzione o all'ignoranza di pochi le decisioni conciliari, se vi sono, della Chiesa universale. Ma se si affaccia una dottrina su cui non si trova nulla di simile, allora si metterà all'opera per consultare, esaminare e confrontare tra di loro le opinioni degli antichi, e precisamente di coloro che, pur in tempi e luoghi diversi, costanti nella comunione e nella fede dell'unica Chiesa cattolica, divennero in materia un'autorità. Tutto ciò che egli troverà essere stato sostenuto, scritto e difeso, non da uno o da due soli, ma da tutti, nello stesso senso, chiaramente, con frequenza e continuità, sappia che anch'egli lo deve credere senza dubbio alcuno. Ecco il criterio, allora, dato da San Vincenzo di Lerenx nel libro intitolato Commonitorio, nei numeri 2 e 3. Dunque, rispondendo alla nostra domanda iniziale, dobbiamo dire: solo la Chiesa può interpretare autorevolmente la Bibbia. Infatti, alla radice del Nuovo Testamento c'è una lunga tradizione orale. 2. È la tradizione che ha scelto quali libri fossero apostolici. 3. L'interpretazione del testo biblico data dagli antichi ha maggiori garanzie di verità rispetto a tutte quelle che vennero dopo, sia per la maggiore vicinanza al tempo come lingua, e sia per la migliore conoscenza dell'ambiente in cui il testo fu prodotto. La Chiesa così si esprime o mediante una sostanziale unanimità o mediante un intervento definitorio di un concilio ecumenico o mediante un intervento anch'esso definitorio del Papa. Già, ma con quali criteri si può interpretare la Bibbia? I criteri sono stati fissati dalla Chiesa stessa e giova tenere in conto che la tradizione ci ha offerto due metodi generali per interpretare la Bibbia: quello della scuola teologica di Antiochia di Siria, che preferiva una interpretazione letterale dei testi, cercando il senso esatto delle parole usate dall'autore sacro e cercando di capire esattamente tutto quello che egli voleva comunicare. E se notate, è il metodo che abbiamo usato noi sostanzialmente durante queste conversazioni. Ma esisteva anche un secondo metodo, quello della scuola teologica di Alessandria d'Egitto. Preferiva una interpretazione simbolica, allegorica, basata sul principio secondo cui, trattandosi di parola di Dio, la Bibbia poteva avere molteplici significati, al di là delle intenzioni dell'autore sacro. E però può venire il dubbio, ma queste letture allegoriche, queste interpretazioni allegoriche, sono sicure o sono cervellottiche, sono fantasiose? Garanzia per non commettere errori in questo modo di interpretare è il sensus ecclesiae, cioè il sentire cristiano. E allora siamo così in grado di fare una sintesi di tutte le cose che abbiamo detto finora, perché attorno a questo problema della Bibbia come parola di Dio ruota tutto il discorso dei fondamenti della fede. Perciò vi pregherei di fissarvi queste idee che ora stiamo per esporre, non scandalizzandovi però se qualche prete, qualche maestro nella fede, qualche catechista non ha al riguardo idee chiare. Ho avuto modo di parlare con molte persone di questa questione e ho avuto anche la sensazione che non avessero le idee molto chiare. E il motivo è abbastanza semplice. Si è partiti, secondo la interpretazione data dalla scuola di Alessandria, per cui si dava per scontato praticamente quasi tutto. E dato che invece abbiamo voluto fare il discorso a partire dal Gesù uomo, non abbiamo dato per scontato quasi niente, se non la traduzione e poche altre cose che abbiamo visto a suo tempo, e allora ecco che siamo in grado di rispondere con chiarezza, credo, al problema perché la Bibbia è parola di Dio. E riassumendo, diciamo, prima di tutto, cristiano, abbiamo già visto, è solo una sintesi, cristiano è colui che dà fiducia alla Chiesa del primo e del secondo secolo, che abbia tramandato bene i testi del Nuovo Testamento, perché abbiamo visto che i primi manoscritti completi che noi possediamo sono del terzo secolo. Perciò se qualcuno dicesse che il testo biblico del Nuovo Testamento è stato manipolato dalla Chiesa del primo e del secondo secolo, lui non può dimostrare di aver ragione, ma io non posso dimostrargli che ha torto. Dunque, l'atto di fiducia è nella Chiesa del primo e del secondo secolo che presenta i libri del Nuovo Testamento. Poi, questi libri, sempre se mi fido della Chiesa del primo e del secondo secolo, riportano le testimonianze degli apostoli, perché negli anni 140 appunto hanno fatto la selezione e hanno stabilito quali sono i libri ufficiali del Nuovo Testamento. Queste testimonianze degli apostoli vertono su Gesù e in estrema sintesi ci dicono due cose. Primo, Gesù è risorto. Secondo, Gesù è il Cristo, perché l'ha detto lui e l'ha garantito risorgendo. Gesù Cristo, cioè portavoce di Dio, dice: la Chiesa è infallibile. La Chiesa infallibile riconosce che sono infallibili anche, a certe condizioni, il Papa e il Concilio Ecumenico. Chiesa, Papa e Concilio Ecumenico infallibilmente riconoscono che la Bibbia, cioè Antico e Nuovo Testamento, sono parola di Dio. E allora si arriva a dire che la Bibbia è parola di Dio attraverso questi gradi. Primo, questi libri sono libri antichi, e questo lo diciamo sulla fiducia della Chiesa del primo e del secondo secolo, cioè sono libri antichi, vale a dire sono libri del primo secolo. Secondo, sono libri ufficiali, e questo lo diciamo sulla parola sempre della Chiesa del secondo secolo, che ha selezionato questi libri, e li ha selezionati come ufficiali perché, terzo, sono libri apostolici, cioè hanno alla radice qualche apostolo, qualche testimone oculare che può garantire. E quarto, fidandoci degli apostoli, arriviamo a Gesù e arriviamo a concludere: Gesù dà alla Chiesa l'infallibilità e la Chiesa riconosce che sono libri sacri. Ecco allora i quattro gradi con cui arriviamo a dire che la Bibbia è parola di Dio. Primo, sono libri antichi. Secondo, sono libri ufficiali. Terzo, sono libri apostolici. Quarto, sono libri sacri. Ecco il percorso per arrivare a dire che la Bibbia è parola di Dio. Non potete saltare nessun anello di questo percorso, perché un qualunque salto implica la illogicità. La fede non è razionale. La fede è un affidarsi senza prove, ma con garanzie. Ma una volta che uno ha deciso di affidarsi, ha fatto il salto dell'atto di fede, poi il discorso ha una sua quadratura logica. Se non viene fatto in questa maniera, non è possibile accettarlo e soprattutto non è possibile comprenderlo, e quindi si arriva poi a tanti pasticci, come qualche volta nella Chiesa si è fatto, come letture personali, letture pagane, letture individualiste, cosa dice a me. Ma una qualunque persona seria non si preoccupa prima di tutto di cosa dice a me il libro, ma che cosa ha voluto dire l'autore, e se mi viene il dubbio che il libro sia stato manipolato, il libro sia stato capito male, questa è una ragione buona per rifiutare il libro e anche smettere di credere, ma non è una ragione valida per portare un'altra interpretazione che, essendo nata oggi, ha molte meno garanzie di autenticità rispetto all'interpretazione antica che era molto più vicina ai testi, alla lingua, all'ambiente, alla cultura in cui la Bibbia stessa è sorta. Perciò l'interpretazione della Bibbia come libro sacro va affidata alla tradizione e non alle elucubrazioni più o meno dotte di qualcuno che ritrova se stesso nella Bibbia, non ritrova la parola di Dio. Allora è alla luce di quel testo, letto secondo la tradizione, che io mi interrogo e cerco di vivere da cristiano, non alla luce di quello che dice a me, in modo tale che io possa addomesticare il testo e dormire sonni tranquilli con la mia coscienza, perché ho adattato il testo alle mie esigenze, l'ho fatto diventare umano e non più divino. E con l'augurio che rimaniate fedeli alla tradizione cristiana nella lettura del testo, vi ricordo che quello che normalmente noi usiamo è una traduzione, e allora in quanto traduzione non sempre rispecchia perfettamente il pensiero antico. Ecco allora che il libro va letto, ma va letto con l'aiuto di qualche buon commento, perché ancora una volta, sia pure in buona fede, rischiamo di far dire al testo quello che vogliamo noi. Ci sono dei buoni commenti in giro per il mondo, e allora è utile che leggiate questi testi, perché troverete lì alimento per la vostra fede, ma li leggiate con la guida di qualcuno che vi aiuti a non commettere errori grossi di interpretazione, perché questi libri non sono scritti nella nostra cultura, sono scritti in una cultura diversa, per molti versi cambiata rispetto alla nostra, quindi c'è rischio di capirli male e di far dire a questi testi cose che questi testi non hanno mai minimamente pensato di dire. E allora ecco che giova, soprattutto per chi non sa il greco, per chi non sa l'ebraico, una interiore docilità ai commentatori, senza tuttavia dare a questi commentatori una infallibilità che non hanno. Solo il Concilio Ecumenico e il Papa possono interpretare infallibilmente i testi della Bibbia, ma vi informo che passi della Bibbia la cui interpretazione sia definita come vincolante sono ben pochi, sono pochissimi, quindi c'è ampio spazio ad interpretazioni personali, ma che non siano soggettive, ma che siano legate alla tradizione cristiana. È l'augurio che vi faccio di leggere, leggere, leggere il Nuovo Testamento, e alla luce di questo, e per capire meglio questo, anche l'Antico Testamento, con docilità, ma con costanza e con coraggio, perché esiste un proverbio ebraico che dice: se tu abbandoni lo studio della parola di Dio per un giorno, la parola di Dio ti abbandona per due. E allora incessantemente meditare, conoscere, approfondire la conoscenza del Nuovo Testamento, di modo che la nostra vita sia veramente sempre più cristiana. Se qualcuno poi volesse avere ulteriori chiarimenti su queste cose che abbiamo detto, può sempre o scriverci o telefonarci. Il mio indirizzo è Piero Ottaviano, via Luserna 16, 10139 Torino. Il mio telefono prefisso 011, telefono 43 400 81. Grazie per la vostra pazienza nell'ascoltare.